All around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su.
Buongiorno, buongiorno a tutti, poveri ma belli, in una edizione specialissima, un'edizione 2 giugno, festa della Repubblica, un'Italia repubblicana, il paese più bello del mondo, la Repubblica più bella del mondo, la lingua più bella del mondo, oggi declinata su queste frequenze solo dal sottoscritto, con un Alone Diegoli in però registrata, perché oggi, ve lo diciamo, questo... Quest'ora è un quarto, ora e 20 circa, che ci separa dalla fine di questa trasmissione speciale 2 giugno, sarà un distillato della creme di Poveri ma Belli. Insomma, potete aspettarvi dei contenuti senza precedenti, o meglio con dei precedenti perché sono già andati in onda, ma dei contenuti veramente, veramente eccezionali a 5 stelle. Saluto ad Alone Diegoli dal suo proverbiale pontalone, probabilmente sdraiato al sole con il prendisole classico che indossa in tutte queste occasioni, e tricolore, perché oggi è il 2 giugno, e noi invece qui a sudare in città, ma attenzione anche a ricordarvi che il 9, il 10 e l'11 di giugno c'è la festa di Radio Popolare, e ovviamente essendoci la festa di Radio Popolare, come è tradizione, c'è anche un super mega live big quiz show. E in quanto Super Mega Live Big Quiz Show, ovviamente ci saranno delle prove, ci saranno delle squadre, anzi se volete partecipare al Super Mega Live Big Quiz Show come concorrenti, ricordatevi che la regola è semplice, dovete essere un team composto da due persone, le regole le abbiamo già spiegate, per partecipare dovete scrivere a poverimabelli@radiopopolare.it. Ricordatevi anche che lì potrete acquistare alla festa di Radio Popolare i biglietti dell'operazione Primavera, ma soprattutto potete farlo anche adesso online sul sito radiopopolare.it. Dicevamo, al centro dell'attenzione di questo Mega Live Big Quiz Show Live ci sarà un libro, la Red Hot Edition di 28 sfocature di Maron. E per rinfrescarvi un po' la memoria a tutti voi, ma soprattutto ai concorrenti, ci riascoltiamo la prima indimenticabile puntata di quella saga.
Era un caldo pomeriggio di mezza estate. Le onde del mare si rinfrangevano sugli scogli e l'allegro schiamazzo dei bambini a spiaggia colorava la giornata. Lo sguardo intenso di Mitch si posava qua e là, distratto, ora sulle onde del mare, ora sui gabbiani, ora sulle sinuose curve delle molte bagnanti. Mitch, seduto al banco del bar della spiaggia, stava sorseggiando il suo primo whisky della giornata. Sapore morbido, torbato. A lui il whisky piaceva così, senza ghiaccio, con acqua a parte, per sciacquarsi la bocca tra un sorso e l'altro. La sua chioma bionda, arruffata, accarezzata dal vento, sembrava ballare al ritmo del cia-cia-cia. Il sole picchiava sulla schiena bronzea, muscolosa, imperlata da qualche goccia di sudore. Gli addominali scalpitavano ad ogni sorso. Mitch, da dietro i suoi occhiali scuri, con lo sguardo perso e distratto, pensava al suo passato, ai suoi giorni trascorsi nel nulla, buttati via davanti a un computer nelle vie della City, dove insieme a un manipolo di rampanti trentenni decideva le sorti della finanza internazionale. Ma quei giorni erano passati. Mitch si era ripromesso che non avrebbe più buttato via la sua vita così. La vita era una e lui voleva viverla intensamente.
«Mi scusi ad accendere!»
Una voce profonda come la notte e allo stesso tempo solare come il giorno fermò i suoi pensieri. Mitch si girò di scatto. Non si era accorto di avere compagnia.
«Come scusi? Ad accendere!»
Mitch si accorse subito della reazione del suo corpo. Il cuore gli saltò in gola come non accadeva da anni. Gli venne in mente quella volta, a 15 anni, quando una ragazza più grande di lui gli disse che voleva uscire e lui balbettò qualcosa di incomprensibile. Erano anni che non si sentiva così e non riusciva a capire il perché. Mandò giù un altro sorso di whisky, estrasse l'accendino, porgendolo acceso alla bella sconosciuta.
«Grazie!»
disse lei senza mai staccare gli occhi dai suoi, occhi profondi come l'oceano d'inverno, incorniciati da una piccola frangia nera corvina. Lui si tolse gli occhiali da sole, trascinando via con essi tutti i pensieri che gli giravano in testa. Non era il momento di pensare al passato, ma di vivere il presente che aveva bussato alla sua porta.
«Piacere, Mitch!»
disse lui, umettandosi le labbra secche con la lingua.
«Piacere, Altea!»
disse lei, accavallando le gambe.
«Sei di qui? Non sono mai stata a Bella Regia Marina, avresti qualche consiglio bello sugoso?»
Noi siamo i robot, pip 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 pip. Noi siamo i robot, pip 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 pip. Noi siamo i robot, pip 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 pip. Noi siamo i robot, pip 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 pip. Robot fotonici, pip 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 pip. Robot plutonici, pip 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 pip. Robot daltonici, pip 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 pip. Robot bionici.
Finalmente ho trovato il modo di svoltare. Monetizzo i balletti su TikTok, i video dei vecchi che cadono dalle scale su Instagram, faccio gli scherzi su Snapchat. Ho sfondato!
Ma cosa dici, miserabile che non sei altro? L'unico vero modo per sfondare e vivere nel lusso più sfrenato è vincere alla sottoscrizione a premi di Radio Popolare. Guarda me, tra bungalow nei resort, orologi d'oro e bici elettriche.
Ma tu sei un punto di riferimento! Come posso seguire le tue orme?
Facilissimo, vai su radiopopolare.it, apri il borsellino e acquista i biglietti dell'Operazione Primavera!
Che top! Corro a spararmi una smitragliata di biglietti!
E quindi 9, 10, 11 giugno la festa di Radio Popolare, avete avuto un piccolo aiuto, un piccolo input con questa edizione, con questa nuova riedizione della prima storica puntata remastered in una appunto riedizione brillante, pazzesca, particolare di 28 sfocature di Maron che potete fare vostra. Da un lato per godervi al meglio lo show, il Mega Live Big Quiz Show come pubblico, ma dall'altra se siete concorrenti anche per carpire qualche indizio che era contenuto in questa puntata strepitosa. Oggi ormai è evidente davanti agli occhi di tutti che l'estate sta trionfando e in quanto estate trionfatrice non possiamo far altro che piegarci al suo volere e ad avere anche magari qualche suggerimento, qualche consiglio sulle vacanze da chi la sa lunga. Stiamo parlando di Gonzalo e di Juan Latifondi.
Piantagioni, dove l'unica legge è quella delle piantagioni.
È un caldo pomeriggio quasi estivo ai bagni palude di Marina di Piantagioni. Il benestante signor Juan Latifondi ha deciso di staccare la spina per riprendere fiato dall'esorbitante mole di lavoro che lo attanaglia quotidianamente. Un bel weekend sul bagnasciuga, tra centrifugati d'acciughe e spiedini di aragosta, è quello che ci vuole.
Gonzalo, per completare la riproduzione di sabbia della mia magione in scala 1 a 5, mancano ancora i marmi rosa e i sanitari. Quanto tempo ancora intendi metterci? E stai attento a non perdermi le formine!
Certo, signor! È tutto ordinato e numerato nella sacca dei giochi. Tutti gli elementi sono al loro posto. E i marmi rosa, se osserva bene, li ho scalpellati per primi.
Che vanesio, Gonzalo! Non fai altro che pavoneggiarti, ma ricorda che chi si loda si imbroda. Osserva l'esempio del tuo padrone umilmente adagiato sulla sua sdraio con quel sobrio costume intero in tinta titanium white. Che portamento regale!
Allora, Gonzalo, è arrivato il momento della merendina! Ma non osare presentarmi le fettine di cocco vendute da quei loschi capibara urlatori!
Mamma!
Voglio qualcosa di più sostanzioso.
Provvedo subito, signor. Mi sarei portato avanti con un servizio di catering esclusivo. Ecco il menù degustazione: maialino arrosto, timballo coi funghi, stinco e polenta, carrello di formaggi e marmellate di ananasso e come stuzzicadenti 16 arrosticini. Per dessert preferisce un pari breast con contorno di panne cotte o un più dietetico pandoro annegato in crema di mascarpone?
Che domande oziose, Gonzalo! I grandi uomini non si fermano di fronte al dubbio, si fanno abbracciare dal destino. Porta tutto al tuo mecenate. Il fine palato del signor Juan Latifondi accoglie le libagioni che lo ripagano degli sforzi profusi nell'esercizio delle sue funzioni padronali.
Con le pinne, fucile d'occhiali, quando il mare è una
Bene, Gonzalo, dopo questo spuntino ci vuole un bel tuffo. Tienimi il Panama mentre faccio un paio di esercizi di riscaldamento. Hop, hop, hop. Mi fletto, mi allungo e sono pronto a solcare la tavola blu come un delfino. Via, a dorso fino agli scogli.
Ma no, signor, aspetti, volevo avvertirla che stia attento, signor.
Basta, Gonzalo. Smettila di tediare il tuo superiore con tutti questi però da grillo parlante. Per una volta, permetti al commodoro di dedicarsi al suo sacrosanto relax. Ma la mala suerte è in agguato. Il patrizio si è gettato in acqua senza aspettare le canoniche 2 ore. Ora latra come un leone marino e si contorce come un tonno all'amo in preda a lancinanti dolori di pancia. L'ingrato contado ne approfitta, chiude gli ombrelloni e scappa. E tu, Gonzalo, lascerai il tuo benefattore in pasto alle murene o rinuncerai alla gognata libertà?
Oh no! Il signore è in grave pericolo di muerte! Lo trarrò in salvo con il moscone del bagnino!
Che frequenza, che potenza muscolare! Gonzalo smuline i remi come un fratello a bagnale e raggiunge il ricco in men che non si dica.
Signor, ecco, le lancio il Panama, lo afferri! E le suggerisco anche di mettere giù i piedi. Qui l'acqua è profonda mezzo metro, come si può evincere guardando i bambini che giocano a palla di fianco a lei.
Che intervento provvidenziale! L'ambiente sfrutta le capacità galleggianti del copricapo e si erge in piedi usandolo come appoggio. Le acque pericolose sono solo un brutto ricordo che gli sfiora appena le ginocchia.
Gonzalo, ti sembra il momento di fare il bell'imbusto da spiaggia per fare colpo sulle signorine con quel canotto a remi? Fila subito a rastrellare la sabbia. Deve essere liscia come una tavola da biliardo. Ho intenzione di organizzare un torneo di bocce per insegnare a questi mocciosi a stare al mondo.
Provvedo subito, signor. Oggi è andata così, ma un giorno Gonzalo sarà libero, libero, libero!
La quiete torna a regnare sul bungalow padronale in prima fila ai bagni palude. Lo sciabordio delle acque e la luce della luna fanno da contorno sensoriale al falò, attorno al quale tre Beach Boys dall'aria selvaggia intonano canzoni nostalgiche.
Allora, Gonzalo, questo capibara capellone ha accordato la chitarra? Forza! Ho qua i fogli con sul testo. Non voglio sentire stonature, mi raccomando. La 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 la! E uno, e due, e un, due, tre!
Gente di mare! Wow, 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 wow! Che se ne va, wa 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 wa, dove gli pare,
we, 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 we.
Ma dove non sa, noi prigionieri,
noi prigionieri.
Di che cosa?
Di queste grandi città.
Cosa fate?
Sì, viviamo sempre.
Dove,
di
quando?
Oggi e di ieri.
Inchiodati a cosa?
Inchiodati dalla realtà.
E la gente di mare cosa fa?
La gente di mare
va, va
e voglia cagare.
Ehi, gnomino, la vuoi sentire l'ultima barza fortissima sugli elfi? Ma sai, non so se è il caso, è un po' forte.
No, ti prego, voglio ridere, ridere, ridere tanto, 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 cioè, me immagino che la tolo per terra.
Vabbè, allora eccola qua, te la sparo subito così proprio, bam. Lo sai come fanno a entrare quattro elfi dentro una 500?
Che bella domanda, ma non lo so, forse tagliano il tetto e entrano, perché sono molto alti quei borriosi. È impossibile!
E qui casca l'asino! Due davanti e due dietro!
Oh, che bello! Non ho mai riso così tanto! In tutte i miei mille pulcetti! Oh, quante ne sai, gigantone! Odiamo gli elfi!
È 2 giugno e quindi insomma vogliamo anche farci un bagno non solo nel mare con Juan e con Gonzalo, ma anche un bagno nella nostra bella Italia repubblicana, e lo facciamo con un vecchio intervento di Pier Felice degli Uberti, che ci racconta la favola dei nobili, o meglio, la favola che i nobili si raccontano. Pier Felice degli Uberti. Ma diamo il benvenuto al nostro amato ospite Pier Felice degli Uberti. Buongiorno Pier Felice.
Buongiorno a tutti, ottima settimana, sarà una settimana meravigliosa.
Speriamo, speriamo, sì. Il sole c'è, almeno quello. Pier Felice, esatto. Oggi partiamo dalla Costituzione più bella del mondo, come dice Benigni, quella dell'Italia, 1 gennaio 1948, quando i nobili vengono decapitati, non come nella Rivoluzione francese, ma quantomeno metaforicamente.
Diciamo questo, il 1 gennaio del 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, che mette sullo stesso livello sociale tutti i cittadini. Esisteva durante il Regno d'Italia ancora il ricordo del passato legato a una classe dirigente che venivano chiamati volgarmente nobili. Con la Costituzione alla disposizione transitoria quattordicesima e finale, i titoli nobiliari non sono riconosciuti. Anzi, i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 22, data famosa, valgono solamente come parte del nome. Quindi passano da un concetto nobiliare a un concetto cognominale. Ed aggiungo, nel 1967, l'8 luglio, viene depositata la sentenza della Corte Costituzionale numero 101, che stabilisce che tutta la legislazione nobiliare vigente durante il Regno d'Italia veniva dichiarata incostituzionale. Ora mi chiedo e vi chiedo, come mai noi dappertutto vediamo nobili che compaiono sotto tutte le forme, sia da appartenenti a casate realmente storiche, sia inventate di sana pianta?
Sono degli usurpatori.
Ma usurpatore di niente. Se una persona non ha nulla a che fare con una famiglia storica, che non ha già nient'altro se non un ricordo che dovrebbe mettere in pratica modificandolo ed essere un esempio per la società, chi vuole imitare qualcosa che non gli compete è un allucinato. In un'epoca dove con internet ci sono i continui collegamenti che permettono di scoprire le bugie immediatamente.
Certo, certo.
Questa è una cosa molto interessante. E poi bisogna anche sapere che il riconoscimento nobiliare che veniva fatto durante il Regno d'Italia non era nient'altro che il permesso d'uso di un trattamento diverso dagli altri, l'uso di un titolo nobiliare che non è nient'altro che quello che oggi può essere l'uso della televisione pagandone il canone, o della licenza di pesca o di caccia. Cerchiamo di rimanere coi piedi per terra. La nobiltà è solamente una favola. Ci sono delle bellissime favole di Biancaneve e di Cenerentola che nate in una società diversa dalla nostra, dove c'era ancora il ricordo storico, in alcuni casi il privilegio e la pubblicità che aveva la nobiltà, valeva per quello che poteva rappresentare per chi non conosceva la nobiltà e per l'impatto che aveva nella società.
Ma che poi, Pier Felice, diciamocelo, spesso questi titoli nobiliari che c'è, non tutti ovviamente, alcuni come dicevi potevano essere acquistati eccetera, ma molti titoli nobiliari erano stati conquistati sul sangue, sul sudore di contado e guerre eccetera eccetera, insomma, o no?
Certo, la nobiltà è una classe eterogenea che si poteva avere accesso nei modi più svariati, sia combattendo nelle crociate, sia dirigendo i ceti dominanti nei consigli comunali delle città libere, dove c'era un consiglio comunale nobile che attribuiva il titolo di nobile o di patrizio, e sia con l'acquisto delle giurisdizioni feudali, che era come comprare oggi le azioni, le obbligazioni e i fondi. Non è cambiato nulla sotto questo cielo, questo mondo. Quello che è molto divertente è pensare a quelle persone che si alzano la mattina e si proclamano discendenti da personaggi famosi, dimenticando che grazie al DNA, che ha rappresentato solamente i 9 haplogruppi per gli uomini e 7 per le donne, tutti abbiamo un'ascendenza comune con un personaggio storico. Io ricordo, quando ero poco più che ragazzo adolescente, che esisteva in Sicilia un insegnante di scuola media che amava la storia e si proclamava discendente addirittura dei re di Creta. Questo è interessante pensare, in un mondo dove non c'era ancora lo Stato civile, che questo aveva una genealogia che risaliva a qualche migliaio di anni prima di Cristo. Ma ancora più bello, a Bergamo, quando io ho conosciuto un ragioniere, era convinto di essere l'erede della dinastia degli Svevi.
Okay.
È bellissimo, anche perché gli Svevi per la nostra storia sono simpaticissimi. E il ricordo che ho di lui è quello che un giorno mi vuole far vedere la sua genealogia, che secondo lui discendeva direttamente dall'imperatore Ottone di Svevia, e presentandomi il suo albero genealogico io vedevo una perfetta genealogia medievale che si interrompeva intorno al 1500 con 3 generazioni, per poi continuare alla fine del 600 con una vera genealogia. Io rimasi stupito, perché quello, 3 buchi, 3 generazioni mancanti non forniscono certo prova. E gli dissi: ma lei si rende conto che mancando 3 generazioni non può provare nulla? E lui dice: su 2000 anni 3 generazioni non sono niente.
Vabbè, certo, geniale, ecco. Quindi tutti noi avremmo potuto portare una argomentazione di questo tipo.
Certo, ma soprattutto mi dice: lei che è un esperto di queste materie, allora ero poco più un ragazzo e non ero così esperto, secondo lei, visto che lei discute sulla pretensione degli Svevi all'impero o al regno di Sassonia, quale pretensione potrei avere? Io ho pensato un attimo e, considerando i buchi, ho detto: lei può essere il re dell'Emmental. Del resto, i buchi del formaggio possono essere assimilati a quelli della sua genealogia.
Certo, non c'è rimasto bene.
Beh, io al re dell'Emmental comunque, cioè, i miei omaggi li porto, perché mi piace molto.
È molto buono.
Sì.
Anche me. Amo l'Emmental.
Molto buono.
Ne devo mangiare poco, perché sappiamo i problemi che ci può creare.
Chiaramente.
Ma quello che trovo veramente assurdo è che oggi i personaggi dello spettacolo, che sono così bravissimi nel loro lavoro, abbiano bisogno di usare dei titoli nobiliari, perché in quel modo, ricordando le favole, credono di essere ancora su un livello superiore nella società.
Ma la cosa incredibile è che i conduttori e quelle cose, cioè, li chiamano con il titolo nobiliare, che non so, principessina la principessina che va sull'isola dei famosi, e la chiamano principessa, duchessa, quel che è, insomma, è deprimente proprio da un punto di vista anche, diciamo, giornalistico, insomma, usare
educativo,
i titoli
educativo, perché noi viviamo in una società completamente diversa. Se fosse mio nonno a parlarne, è accettabile, perché lui viveva durante il Regno d'Italia. Ma Pier Felice, uomo di questa epoca, che parla di nobiltà come una realtà tuttora esistente, lo trovo veramente stupido. Anche perché negli altri tempi, quando la nobiltà aveva almeno ancora un valore d'immagine e un privilegio e una pubblicità che oggi assolutamente, grazie alla Costituzione, non esiste, dei grandi comici come erano i fratelli De Regi, che erano appartenenti al ramo collaterale di una famiglia di marchesi, venivano rinnegati dalla loro famiglia proprio per il lavoro che svolgevano. Ma il mondo è cambiato e dimostra che oggi la stessa famiglia si sente onorata nel raccontare la loro prestigiosa carriera.
Detta, ciò che è rimasto sono i predicati, quindi che ne so, Carlo di Parma, è rimasto quel di Parma.
Carlo di Borbone Parma è l'erede di quello che era il duca di Parma, Piacenza e stati annessi, ma anche qui andiamo a vedere la realtà. Allora, attualmente il capo della casa è Saverio, Carlo Saverio di Borbone Parma, ma che collegamento ha con la famiglia dei duchi di Parma? Carlo Saverio ha solamente uno dei suoi bisnonni che era Roberto, ultimo duca sovrano di Parma. Ve ne sono sette che non hanno nulla a che fare con Parma. Ma pensate al Granducato di Toscana. L'attuale capo della casa, Sigismondo d'Asburgo Lorena Toscana, deve risalire ai suoi trisnonni. E solamente uno dei suoi 16 trisnonni è Ferdinando IV, ultimo granduca di Toscana.
Sì. Mi sembra un ottimo modo, visto che non ci sentiremo per un po', prima di arrivare al 25 aprile, ricordare così la nostra Costituzione, la nostra Repubblica con te, Pier Felice. E non è che lo ricordiamo con uno a caso, lui parla di titoli nobiliari e Pier Felice, ecco, reggimi se sbaglio, Conte di Caviglia, quindicesimo barone di Casburn.
Lasciamo stare queste cose, la Repubblica Italiana non hanno senso. La mia famiglia ha avuto una storia importante nel Monferrato. Io sono orgoglioso per quello che hanno fatto, forse la Costituzione della Lega Nazionale contro la tubercolosi, la prima colonia marina alpina, e lo studio legato al Forlanini di un cugino di mio nonno sul polmone d'acciaio, cose concrete, la libertà delle persone nei luoghi dove vivevano, e questo è il ricordo che bisogna avere delle loro famiglie, delle nostre famiglie.
Certo.
E tutte le famiglie, lo ripeto, sono famiglie storiche importanti. O nella grande storia o nella micro storia, hanno tutte qualcosa che deve rappresentare per noi un modello di vita da portare avanti.
Che belle parole, poi, Pier Felice. Pier Felice,
ecco, lasciami concludere con l'ultima cosa.
Dai.
E se discendiamo da criminali, pazienza, possono essere persone che non pagavano le tasse o assassini, ma anche per loro c'è una soluzione. Esiste la Black Sheep Society, che ammette solamente quelle persone che possono dimostrare di avere un criminale nella loro ascendenza.
Le pecore nere, ok.
Le pecore nere.
Pier Felice, ricordiamo, per chi non ti avesse ancora sentito qua, Poveri Mabelli, che sei il presidente dell'Istituto Araldico Genealogico Italiano, della Confederazione Internazionale de Genealogie d'Araldique e dell'International Commission for Orders and Chivalry. Hai notato come ho cambiato anche l'accento?
Sì,
la pronuncia.
Hai migliorato, complimenti.
Grazie.
Organizzazioni internazionali moderne che cercano di adattare ai nostri tempi un ricordo storico che deve essere evoluto come si è evoluta la nostra società.
Certo, è giusto non perdere traccia della nostra storia e raccontarla. Pier Felice, ti ringraziamo, ti auguriamo a sto punto tutto, buona Pasqua, buon 25 aprile, buon primo maggio, perché ci sentiamo dopo
a
i ponti.
Maggio, sì.
E maggio però è appena finito e quindi auguriamo a Pier Felice anche un buon 2 giugno come a tutti voi, buona festa della Repubblica. Pier Felice degli Uberti lo risentiremo poi lunedì in diretta sulle frequenze di Radio Popolare con Poveri Mabelli. Prima di un branetto che ci porta alla chiusura di questa prima parte di trasmissione, vi ricordo ancora una volta che i biglietti dell'Operazione Primavera li trovate tutti uno per uno sul sito di Radio Popolare, acquistabili sin d'ora, acquistabili quando volete, di notte, a mezzogiorno, a mezzanotte, quando volete, li trovate. Sappiate che non vi, quando li comprate non vi arrivano subito, quindi se non vi arrivano entro un minuto, non infuriatevi, non andate in panico e paranoia, ah, non ci sono i biglietti, no, beh, vi arrivano dopo un po', perché li mandiamo ad ondate, nel senso che se lo comprate oggi magari vi arriva tra 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, li mandiamo quando raggiungiamo un tot centinaia di biglietti e li mandiamo tutti quanti insieme. www.radiopopolare.it, 2,50 euro costano i biglietti, i premi sono 142, li troverete poi cartacei alla festa di Radio Popolare tra il 9 e l'11 giugno. L'estrazione poi sarà il 23 di giugno, che sicuramente seguiremo in diretta nella trasmissione Poveri ma Belli. Dicevamo, un po' di musica e poi torniamo insieme con questa edizione 2 giugno di PMB.
Johnny was grown in a twisted, broken down one room shack in a ghetto. Whoa, whoa. The going was rough and the ditch of survival was getting steep in a ghetto. Whoa, whoa. Robbing and stabbing and looting and shooting and it too bad.
Too bad.
Robbing and stabbing and looting and shooting and it too bad.
Too bad.
It was just robbing and...
Uè zio, lo sai che giorno è il 23 giugno?
Sarà una domenica sicuramente.
Ma no, è un venerdì, ma cosa rappresenta? Qual è la sua importanza?
Lo sanno tutti, nel 229 d.C. Sun Kun si proclama imperatore del Songbu.
No, niente.
Nel 1607 è apparsa la Madonna ad Ardesio.
Nisba.
Nel 1969 esce il primo numero dei Compagni del Manifesto.
Acqua, sei proprio scarso.
Per tutti i calendari, allora dimmelo tu.
Il 23 giugno c'è l'estrazione della sottoscrizione premi di Radio Popolare. 142 premi, 2,50 euro per biglietto.
Accidenti, che esplosione di gioia! Corro a surfare nel web per acquistarne un numero eccessivo.
www.radiopopolare.it e cedi anche tu, perché il 23 giugno diventi il giorno più bello della tua vita.
Poveri ma Belli, speciale Repubblica, nel senso della Repubblica Italiana, va avanti oggi 2 giugno con questa puntata a dir poco strepitosa, mentre Alone si gode il sole spaparanzato sul suo lettino, noi qui a lavorare duro per lui e per voi. E come non andare avanti se non con un altro pezzo, in questo caso di storia recente di questa trasmissione, ossia una puntata che già molti indicano come indimenticabile, di True Crime, storie di ordinaria miseria. In particolare andiamo a riascoltarci la terza puntata della prima stagione di questo torbido, misterioso podcast prodotto, sviluppato, ideato, pensato e scritto dalla redazione di Poveri ma Belli.
Storie di ordinaria miseria, True Crime, il lato oscuro della quotidianità.
Thank you.
anni 20 del terzo millennio. La mezza. Il sole faceva capolino tra buffe nuvole dalle forme più bizzarre. Tutto sembrava scorrere normalmente, un giorno come tanti altri. Il capitalismo sfrenato della City sospendeva le ostilità in vista della consueta pausa pranzo. Ma non andò così. Quel giorno non fu un giorno normale. Questa è Storie di ordinaria miseria, True Crime. E io sono qui per condurvi in un mondo di violenza, crimini, misfatti, abusi e cose così. Storie di ordinaria miseria, True Crime. Il lato oscuro della quotidianità. Siamo in un quartiere degradato e periferico della metropoli. Le ciminiere sbuffano fumi tossici e i bar senza insegna servono pasta alla carbonara con la panna. Tra le vie delle case popolari, bande di ragazzini raccolgono per terra cicche di sigarette per entrare dalla porta di servizio dei loro primi paradisi artificiali. Poco distante, due nostre vecchie conoscenze osservano cirrocumuli e nembostrati filosofeggiando sul senso della vita, ispirati dalle suggestioni della pareidolia. Ma questo è solo l'inizio di un'altra storia di ordinaria miseria, True Crime.
We were having a contest to see who could find the funniest cloud.
Stavamo facendo una gara a chi trovava la nuvola più divertente. E proprio quando avevo appena individuato la forma vincente, una perfetta melenzani che avrebbe certamente stracciato la sua pizza alla diavola, lui mi distrasse con l'argomento dell'ora di pranzo.
With the lunchtime topic.
I want to clarify that my pepperoni pizza.
Tengo a precisare che la mia pizza pepperoni non aveva uguali in cielo.
No, equal in heaven.
Aveva anche il cornicione alla napoletana. Proprio ispirato da quella visione. Invitai Carlo a provare la nuova pizzeria di quartiere vicino alla trattoria Sugo e Piselli, che quel giorno aveva la saracinesca abbassata.
Lo chef Pierpaolo, originario di Shanghai e specializzato in cucina d'avanguardia, conferma la versione dei due protagonisti di questo torbido spaccato di marginalità urbana.
Ricordo quella giornata come se fosse oggi. Era un mercoledì e la trattoria di mia proprietà, All You Can Eat, Sugo e Piselli, era chiusa per aggiornamento professionale dello chef, cioè io.
I am the chef. I was in the kitchen under the neon light.
Ero in cucina, alla luce del neon, a destrutturare un piatto di Sugo e Piselli.
Sugo e Piselli, when I heard two voices in the distance.
Udì due voci in lontananza. Li riconobbi. Quello coi lunghi capelli all'onda, pettinati alla moda della riga in mezzo.
Line down me. And the other one,
e quell'altro, che chiaramente si ispirava al Mickey Rourke di 9 settimane e mezzo.
Nine week and a half.
Parlavano animatamente di pizza.
And they were talking about pizza.
Poco distante dal punto di ascolto del maestro delle pignatte, il forno a legna della nuova pizzeria Faraone Innamorato scaldava i cuori del quartiere e aumentava l'appetito di Carlo e Federico, che sbavavano come mosche in fase di predigestione. Un assembramento di sfaccendati, abitué della vicina ricevitoria di scommesse ippiche, si accalcava davanti all'ingresso del locale.
At that point, after the great intellectual effort,
a quel punto, dopo il grande sforzo intellettuale profuso nei nostri voli pindarici a guardare le nuvole,
reached an extreme level of alertness. I could no longer think.
La fame aveva raggiunto un livello d'allerta estremo. Non riuscivo più a ragionare. E non capivo il motivo di quella calca. Con estrema gentilezza, chiesi a Federico di indagare.
Federico, to investigate.
I still remember the baritono sounds of Carlo stomach.
Ricordo ancora adesso i suoni baritonali dello stomaco di Carlo che coprivano i rumori delle marmitte che sfrecciavano sul cavalcavia. Passai le 2 settimane successive a vomitare per gli acufeni.
I can say that my craving for pizza was
tutto sommato, però posso dire che anche la mia brama di pizza era alle stelle. Sullo striscione giallo e rosso che campeggiava sulle vetrine c'era scritto
Free Pizza!
Pizza in omaggio il giorno dell'inaugurazione.
La tensione era alle stelle, ma ancora gestibile. I due affamati protagonisti di questa agghiacciante vicenda di disperazione misero a punto un piano infallibile per superare la coda e accaparrarsi il tavolo migliore, pregustandosi la pizza gratis. Un paninaretto che tornava da scuola passava di lì sfoderando tutto il suo armamentario per impressionare le sfitinzie del rione e vide tutta la scena.
Ero fuori di biglia. I miei mattuse mi avevano sganciato un deca e io flippavo pensando a come suggellare lo zillo con la slandra, con quella sfitinza che mi fondeva la cotena.
In quel momento non connettevo. Avevo ricevuto una forte somma di denaro dai miei genitori e fantasticavo a come impiegarli insieme alla ragazza dei miei sogni, con la quale mi ero limitato a un timido corteggiamento. Eravamo inchiodati al Vinavil in disco e proprio allora vidi un gruppo di gini davanti a una pizzeria. Proprio allora notai un assembramento di svantaggiati davanti all'ingresso di una pizzeria.
Guardate quella nuvola, sembra un delfino.
Uno di quei disagiati indicò una nuvola in cielo, descrivendone la somiglianza con un cetaceo.
E un altro China, di sicuro suo complice, si fiondò al primo tavolo libero saltando la fila. Avessero fatto a me sta volpinata, gli avrei slacciato la faccia di carte.
Si girarono tutti a guardare e il suo compare ne approfittò per saltare la fila e occupare l'unico tavolo libero. Se quel tiro mancino l'avessi subito io, non mi sarebbe andata giù. Passai oltre e andai a mangiare alcuni gustosi panini.
Il momento di una smitragliata di paninazzi e schiodai.
Quando il sotterfugio sembrava aver sortito gli effetti desiderati, Carlo e Federico si trovarono spiazzati. Complice una non perfetta strategia comunicativa della pizzeria Faraone Namurat, i due protagonisti della squallida vicenda che vi stiamo narrando scoprirono che la pizza gratis era una per tavolo.
I had a worked out a good plan! Delitto perfetto!
Avevo elaborato un piano perfetto per un pranzo a sbafo e quel pressapochista di Federico l'ha mandato a monte.
Federico messa di tappa!
È chiaro!
Of course we had to take two separate tables!
Dovevamo prendere due tavoli separati!
Pretending not to know each other!
Fingendo di non conoscerci! In questo modo le pizze mangiate gratis sarebbero state due!
Eaten for free would have been two pizza!
It was not possible!
Non era possibile mantenere la concentrazione con quel delfino perfetto scolpito nelle nuvole in cielo.
Dolfino! Carved in the clouds, in the sky! And then what is Carlo?
E poi di cosa si lamenta Carlo? Quando è arrivato il momento del conto è andato a orinare in bagno e il portafogli l'ho aperto io. Ma almeno la pizza da pagare era una sola.
But at least there was only one pizza to pay!
Grazie all'affinità intellettiva dei due amici e al catalizzatore naturale dipinto nel blu del cielo, poteva essere una giornata da incorniciare, una luce nell'abituale abisso di degrado. E invece quella che vi abbiamo appena raccontato, dalle vive voci dei protagonisti, è una storia di ordinaria miseria a true crime. Là fuori, dopo il crepuscolo, dietro ogni angolo della città si nasconde una storia di ordinaria miseria a true crime. La prossima volta potrebbe toccare a te. A risentirci per il prossimo appuntamento di Storie di ordinaria miseria a True Crime, il lato oscuro della quotidianità.
Resto umile
nell'oro.
loco la muerte.
Gonzalo Milenelloro.
Mistero ti. Pianoforte. Lon. Chitarra. Gling.
Sarà libero. Libero 3316214013. Ci scrivono in molti, così come stanno facendo da mesi e mesi a questa parte, chiedendo sostanzialmente in tanti la stessa cosa: che fine ha fatto il melomane pazzo? E ce lo chiedevano anche l'anno scorso, e proprio a questo tema abbiamo deciso di dedicare un importante faccia a faccia, un'intervista a cuore aperto, un documentario radiofonico che è già andato in onda tanto tempo fa, ma forse qualcuno se l'è perso. Buon ascolto.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Let your mind.
In molti, negli ultimi mesi, si chiedevano dove fosse finito. Era sempre pronto a mettersi in gioco. Nei momenti di parapiglia sapeva quando era il caso di incitare la folla e quando calmarla, quando sottolineare dei tumulti e quando stigmatizzarli attraverso i suoi potenti do di petto. Che fine ha fatto il melomane pazzo? Chi è davvero l'uomo che si cela dietro il personaggio? Ve lo narreremo in questa appassionante intervista, durante la quale indagheremo sui suoi difficili ultimi mesi ed egli stesso si metterà a nudo davanti a voi. Che fine ha fatto il melomane pazzo? Oggi tenteremo di disegnare un suo ritratto. Per comprendere appieno questa storia, dobbiamo prima capire il suo stato d'animo nei giorni immediatamente precedenti alla sua scomparsa. Egli era stato visto dalle parti di Bellaria e Igea Marina insieme a un gruppo di edonisti.
Viva il whisky!
Viva l'edonismo! Festeggiamo tutta la notte! Facciamo qualcosa! Vuotiamo il bottiglione!
Aveva fatto la sua comparsa a più incontri del campionato interprovinciale di pugilato dei pesi eccessivi. Il vincitore dell'incontro valevole per i quarti di finale del titolo di campione interprovinciale dei pesi eccessivi è Mano di Ghisa.
Al Cobra di Borgomanero non resta che tornare a lavare i piatti in pizzeria.
In pizzeria.
Ed era stato visto incitare le folle davanti alla sede di Radio Popolare. Poi più nulla. Chi lo conosce sostiene che abbia avuto una crisi di identità. Forse non si riconosceva più nei suoi do di petto. Senza pensarci, prese un biglietto ferroviario, destinazione Nepal, Kathmandu. All'inizio non fu facile. Sottolineò un paio di assembramenti con il suo diaframma, riuscì anche a superare la barriera linguistica aizzando le folle durante la festa dell'indipendenza della giovane Repubblica Centroasiatica. Ben presto, però, fu preda dello sconforto e si lasciò trascinare nei bassi fondi della capitale tra narghilè carichi di oppio e sudici materassi su cui consumarlo. Non fu facile uscirne, ma ce la fece grazie alla sua forza di volontà e all'aiuto della locale comunità di melomani. Da lì si diresse in India, nel Bhutan e infine scalò le cime innevate del Tibet per confrontarsi con se stesso e con il mondo. Un giorno, svegliandosi presso un tempio buddista del Vietnam, improvvisamente decise di tornare. Qualcosa era scattato in lui. Aveva ritrovato se stesso e la forza di proseguire nel suo difficile compito, quello di emettere potenti vocalizzi capaci di sintetizzare gli istinti popolari. Oggi il melomane pazzo è qui con noi.
Buongiorno melomane. Che tipo di impatto ha avuto questo viaggio su di lei e soprattutto cos'è scattato? Cosa l'ha portata a cercare se stesso? Quali sono gli stati d'animo che l'hanno attraversata? Il periodo di Kathmandu, lo sappiamo, lo hanno riportato anche alcune riviste, alcuni giornali, non è stato facile. Non vorremmo rivangare ricordi per lei terribili, però ne vuole parlare? Grazie, allora noi ci permettiamo di chiederle come ha vissuto quelle settimane così pesanti, così difficili, psicologicamente e anche fisicamente, e come ne è uscito. Dopodiché lei ha deciso di proseguire nel suo viaggio spirituale, di ricercare l'ispirazione attraverso templi Shaolin, buddisti, ha incontrato l'induismo, lo shintoismo, il mitraesimo, è riuscito a creare una sorta di sincretismo a 360 gradi, un sincretismo spirituale che l'ha riportata nei binari che conosciamo. Come ci è riuscito? Cosa può raccontare al mondo di questa esperienza che potrebbe essere fondamentale, soprattutto per molti giovani? Al di là del suo vissuto personale, della sua esperienza salvifica, pensa che ciò che ha appreso possa essere in qualche modo utile per il mondo? Pensa di potersi mettere in gioco, magari con un ruolo pubblico, politico o spirituale? Mi dà da riflettere, un pensiero profondo. Secondo lei Dio esiste? E se esiste, come lo descriverebbe? Lo ha incontrato? Qual è il senso della vita? È riuscito a comprenderlo? Perché l'uomo esiste? Perché agisce? Perché su questo pianeta siamo soli nell'universo? Qual è la risposta alle grandi domande? Non crede che qualcuno possa leggere questo suo atteggiamento come un eccesso di arroganza o di sicurezza? In molti sui social ormai la seguono e la seguivano durante il suo percorso verso la conoscenza, ma ci sono anche molti hater. In tanti dicono che lei è falso, che è un prodotto del marketing. Cosa gli risponde? Certo, è comprensibile. Grazie, grazie davvero. Non vorremmo travisare le sue intenzioni. Sappiamo che lei ha accettato di apparire in questo speciale unicamente per provare a diffondere ciò che ha appreso in questo lungo e complesso percorso di crescita interiore. Se dovesse consigliare ad un giovane un percorso di vita per avvicinarsi anche un centimetro minimamente al suo stato attuale, alla comprensione del tutto, cosa gli consiglierebbe? Oggi, con la maturità e la spiritualità acquisita nei suoi viaggi, come giudica alcuni eventi del suo passato? se lo chiedono in molti, lei come si vedrebbe nel ruolo di Presidente del Consiglio? Certo, che rapporto ha avuto con i suoi genitori? Sappiamo che la sua vita non è stata sempre felice né sempre facile. Un'infanzia di solitudine, travagliata, e un'adolescenza turbolenta, durante la quale con i suoi vocalizzi era spesso alla guida dei cortei studenteschi. Sappiamo anche di una forte conflittualità interna alla sua famiglia, legata proprio alle sue scelte di vita, professionali e personali. La decisione, per esempio contrastata dai suoi genitori, di dedicarsi a tempo pieno ai do di petto. La ringraziamo per essere stato qui con noi. Un'ultima domanda. Che progetti ha per il futuro? Aspetteremo con ansia questo suo prossimo progetto. Nel frattempo ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono acquistare il suo libro Memorie di un melomane pazzo nelle migliori librerie d'Italia e di tutto il mondo, dato che è già stato tradotto in 15 lingue. Grazie. Grazie davvero per essere stato con noi.
E chiudiamo qua questo speciale Poveri ma belli 2 giugno. Un saluto all'alone nazionale, al bell'alone, dal suo pantalone, dal suo fantastico buon ritiro tra i monti e il mare e i laghi e le campagne. Un saluto anche a tutti voi. E ricordatevi, dal 9 all'11 giugno la festa di Radio Popolare al Paolo Pini, con tantissime cose, tra cui anche il Mega Live Big Quiz Show di Poveri ma belli il 10 di giugno. Se volete partecipare al Mega Live Big Quiz Show, scrivete a poverimabelli@radiopopolare.it. Ciao! Purple rain.